Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasier. La Corte Nazionale Spagnola avvia un'inchiesta preliminare sulla crisi migratoria a Ceuta. Il sospetto è che l'arrivo in massa di migliaia di migranti dal Marocco sia legato alla criminalità organizzata. Prevista in mattinata una riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Il blocco navale nello stretto di Hormuz proseguirà fino a un accordo o alla resa totale, lo dice il presidente statunitense Trump, ma per l'Iran di negoziati in questo momento non ce ne sono. Legionellosi a Basilea, tutto è partito da un sistema di raffreddamento. La manutenzione di questi impianti spetta ai privati, ricorda il direttore del laboratorio cantonale. In Spagna, a Ceuta, l'emergenza migranti è rientrata, ma la Corte Nazionale Spagnola, dopo la denuncia presentata da un partito antieuropeista, ha avviato un'indagine preliminare. Il sospetto è che vi sia stata un'azione coordinata e diretta da parte di gruppi criminali. I dettagli con Giulia Danieli.
La Guardia Civil detectó. Agentes de inteligencia.
La Guardia Civil spagnola ha individuato agenti dei servizi segreti del Marocco tra i migranti che stavano entrando a Ceuta.
In Ceuta. Dopo questa dichiarazione pubblicata sul suo profilo Instagram, Luis María Pardo, presidente del partito nazionalista Justizia Europa, ha presentato una denuncia ufficiale per reati contro la sicurezza dello Stato spagnolo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Incaricata dell'indagine è la magistrata Maria Tardón, che ha già rilevato che i fatti accaduti presentano effettivamente elementi che fanno presumere la possibile esistenza di un illecito penale. Elementi, per esempio, come i video che da giorni stanno circolando sulla rete, che mostrano come la polizia di frontiera magrebina non fosse intervenuta per fermare la moltitudine di nordafricani che stavano entrando sul territorio spagnolo di Ceuta. La magistrata ha quindi chiesto al Commissariato Generale per l'Immigrazione e le Frontiere della Polizia Spagnola di verificare se vi siano state azioni concertate o dirette da qualche organizzazione o gruppo criminale ed eventualmente di individuare chi vi abbia potuto partecipare. La denuncia del leader del partito nazionalista ha confermato i sospetti del presidente di Ceuta, Juan José Vivas, che aveva sostenuto che era molto difficile definirla una crisi migratoria, perché la gente ha avuto la percezione che questa invasione, se non orchestrata, fosse quantomeno incoraggiata o permessa dal Marocco.
Quanto successo ha scatenato forti tensioni tra i 27 paesi dell'Unione Europea, in particolare l'Italia ha ripristinato i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna e minaccia di sospendere Madrid dallo spazio Schengen, anche se Ceuta non ne fa parte. La proposta italiana è comunque sostenuta da Danimarca e Finlandia. Per discutere della situazione, i ministri dell'interno dell'UE dovrebbero riunirsi d'urgenza oggi, questa mattina, e la Svizzera dovrebbe essere presente con il consigliere federale Beat Jans. Passiamo alla situazione in Medio Oriente. Nella notte, nello stretto di Hormuz, un mercantile è stato colpito mentre stava transitando davanti alle coste dell'Oman. Lo ha riferito l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. L'attacco è avvenuto proprio mentre il presidente Trump stava ponendo all'Iran un nuovo ultimatum per mettere fine al conflitto. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
Dallo studio ovale della Casa Bianca, il presidente statunitense assicura ai giornalisti presenti che le discussioni con l'Iran sono in corso proprio adesso, su richiesta della Repubblica Islamica. Che ha passato però la giornata di ieri a smentire. «Non stiamo affatto negoziando con gli Stati Uniti», ha affermato il portavoce della diplomazia iraniana. Il ministro degli esteri Araghchi è partito per un pellegrinaggio ad Arbain, in Iraq, e tutti gli altri negoziatori sono in Iran. Vale a dire, le trattative sono a un punto morto. E se ieri, con la prospettiva di negoziati immediati ventilata da Trump, il prezzo del petrolio è sceso, le smentite dell'Iran hanno lo scopo di farlo risalire, mezzo di pressione per eccellenza per mettere in difficoltà il presidente americano. Trump ha infatti esortato ieri le compagnie petrolifere ad abbassare i prezzi della benzina, accusandoli di aver guadagnato troppi soldi con il caro petrolio. e intanto è tornato a minacciare l'Iran. Può scegliere tra un buon accordo o una capitolazione totale. Per il momento la Repubblica Islamica ostenta indifferenza.
Nei primi sei mesi dell'anno la compagnia aerea suissa ha registrato un aumento del fatturato ma un calo dell'utile operativo dovuto soprattutto all'impennata dei costi del carburante legata al conflitto in Medio Oriente. Tra gennaio e giugno i ricavi sono saliti del 3,2% su base annua a 2,8 miliardi di franchi, mentre l'utile operativo è sceso del 3,2% a 190 milioni. Nel secondo trimestre i costi del carburante sono aumentati di circa il 50% e a pesare sul risultato hanno contribuito anche gli elevati costi di manutenzione, in particolare quelli legati a problemi ai motori di una parte della flotta a corto raggio. E adesso torniamo sul focolaio di legionellosi che si è sviluppato a Basilea nelle scorse settimane. Le autorità hanno informato ieri su quanto successo. 26 persone si sono ammalate, una è deceduta e una è tuttora ricoverata in terapia intensiva. Tutto è partito da una torre di raffreddamento, da un impianto di climatizzazione. Negli accertamenti fatti successivamente dalle autorità basilesi è risultato che 8 strutture su 10 presentavano un numero di batteri fuori norma. E allora che tipo di verifiche vengono fatte su questi impianti? Sentiamo le spiegazioni di Nicola Forrer, direttore del laboratorio cantonale ticinese.
In tutta la Svizzera la presenza di legionella in questi impianti non è regolata e quindi non c'è un controllo ufficiale, nemmeno in Ticino. In caso di sospetto però o in presenza di un focolaio, l'ufficio medico cantonale può coordinare un'indagine mirata. In ogni caso i privati hanno l'obbligo di eseguire una corretta manutenzione dei loro impianti per garantire che non vi sia la presenza di legionella. Ricordo che il boiler dovrebbe raggiungere almeno i 60 gradi per uccidere il batterio, oppure negli impianti moderni dovrebbe essere sempre attivato il ciclo antilegionella.
Voi che cosa controllate e che cosa osservate dai vostri controlli?
Allora, il laboratorio cantonale è competente per quello che è la legge federale sulle derrate alimentari degli oggetti d'uso, che regola l'acqua delle docce e delle piscine con la formazione di aerosol che sono accessibili al pubblico. E questo a partire dal 2018. E negli anni, quindi dal 2018 ad oggi, abbiamo notato una diminuzione importante di quelle che sono le non conformità, che ad oggi si situano circa il 6% dei campioni e questo è uno dei tassi più bassi comunque in Svizzera.
Ecco, le non conformità sono diminuite eppure il tasso rimane elevato, tra i più elevati in Svizzera, come ve lo spiegate?
Probabilmente i motivi sono molteplici. Da un lato attualmente i contagi non avvengono dalle fonti che noi controlliamo, ma da altre fonti e queste possono ad esempio essere al proprio domicilio, possono essere delle torri di raffreddamento, condizionatori, oppure anche altre fonti che ad oggi sono anche magari ancora sconosciute, anche delle fontane o dei corsi d'acqua potrebbero avere della legionella e in casi eccezionali provocare dei contagi. In più in Ticino abbiamo un clima più mite, quindi le temperature più alte che favoriscono la proliferazione del batterio e anche l'utilizzo dei condizionatori, più che magari in altri cantoni della Svizzera, e l'età media in Ticino è anche piuttosto alta. E qui ricordo che appunto le persone anziane sono le persone più a rischio di contrarre questa malattia.
Restiamo in Ticino con il prossimo contributo. Una carenza di scorte di sangue del gruppo zero negativo si è verificata recentemente negli ospedali. È un evento piuttosto raro, l'emergenza ora è passata, ma cos'è successo e come si reagisce in questi casi? Francesca Motta l'ha chiesto al direttore medico del centro trasfusionale della Svizzera italiana, Stefano Fontana.
Dopo alcune urgenze che ci sono state negli ospedali del cantone, abbiamo riscontrato abbastanza rapidamente una carenza di concentrati eritrocitari di gruppo zero negativo.
Non succede spesso. L'ultima carenza avvenuta in poco tempo risale a 2 anni fa. In questi casi, per scongiurare il rischio di non avere a disposizione tutto il sangue necessario, il centro trasfusionale procede a step. Fa appello ai donatori, che hanno risposto bene all'emergenza, centralizza le scorte e informa i medici dei pazienti che devono eventualmente essere trasfusi.
Perché c'è la possibilità comunque di cambiare gruppo in pazienti specifici, in situazioni particolari, da zero negativo a zero positivo, quindi permettendo anche di risparmiare un attimino sullo stock. È una cosa che ogni tanto si fa nel corso dell'anno senza che ci sia una vera emergenza. che si dovesse ricorrere comunque a questa misura in più pazienti e in così breve tempo, però è una cosa che capita raramente.
I pazienti che possono ricevere zero positivo anziché zero negativo sono gli uomini e le donne non più in età fertile senza gli anticorpi che impediscono questo cambiamento di gruppo, oppure pazienti urgenti che hanno bisogno di tanto sangue. In generale, Stefano Fontana, ci vorrebbero più donatori zero negativo?
Ma è vero che i donatori zero negativi sono circa il 6% della popolazione e l'uso di prodotti zero negativi è circa il doppio, perché effettivamente nelle urgenze è un prodotto che si usa volentieri. È vero che più è grande il pool dei donatori che ci sono a disposizione e più si può rispondere in modo adeguato a queste urgenze.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.